Bene, buon pomeriggio. Adesso iniziamo solennemente. Iniziamo la conclusione della settimana biblica, che però come l'inizio sarà una conclusione articolata. Ci sarà una conclusione adesso, che farò io, e ho un'ora di tempo, quindi un'ora e un quarto. Poi là c'è un orologio ma è ingannevole, per cui non guardatelo. Poi ci sarà una conclusione, perché è qualche minuto avanti, e una conclusione che la farà Don Andrea, iniziandola qui, come responsabile dell'apostolato biblico, e poi concludendo la conclusione della conclusione in chiesa con la celebrazione della messa. Siete d'accordo su questo programma? Bene.
Contrario. La camera approva.
Bene, per concludere, sì, il registratore è acceso, quindi adesso devo fare un po' il serio, perché non so la web radio, ma poi qualcuno ascolterà il CD, quindi... in questi giorni, mentre ascoltavo un relatore, l'altro, qualche gruppo, questo o quell'altro, mi sono annotato a 153 punti di conclusione. È un numero simbolico, come i 153 grossi pesci pescati dopo la risurrezione di Gesù. Ora vi esporrò solo i tre principali, gli altri 150 li lascio alla vostra immaginazione. Tre punti per concludere. Uno è un ringraziamento, due è un approfondimento e tre alcune consegne. Comincio dal ringraziamento. Intanto penso che dobbiamo veramente ringraziare il Signore per la possibilità di questa settimana biblica, non solo perché tutto è andato bene, noi eravamo preparati, abbiamo invitato su, come avete visto, fra infermieri, medici, c'è una delle pompe funebri in incognito, poi anche medici legali, se dovesse andare male qualche cosa, cioè, poi avevamo tutto. Preti ce ne sono in abbondanza, siamo vicino al cimitero di Torreglia, però non c'è stato bisogno. Vabbè, abbiamo sofferto un po', poco, un po' più del solito il caldo, però niente di intollerabile, insomma. Ma ringraziamo il Signore non solo perché siamo stati bene fisicamente, nessuno si è sentito male o cose del genere, c'è solo una persona che è dovuta rientrare a casa, no, due in anticipo per un funerale, però... ma anche perché abbiamo avuto la possibilità di stare una settimana intera a leggere due libri della Bibbia, leggere, pregare, meditare, l'abbiamo potuto fare in serenità, quando tanti altri cristiani oggi nel mondo lo devono fare di nascosto, per esempio, e quindi magari lo facciamo anche pensando a loro e con maggiore intensità, ma l'abbiamo potuto fare anche perché siamo capitati in un bel momento della storia della Chiesa. Solo 100 anni fa una settimana biblica, provate a pensarci, sarebbe stato impossibile. 200 anni fa saremmo stati quasi perseguitati se avessimo provato dalla Chiesa, perché la storia della Chiesa cambia e noi siamo veramente capitati in un bel periodo, in cui con tutta serenità, e poi anche perché dobbiamo dire abbiamo avuto... una diocesi che investe ancora in queste iniziative, investe in persone, in idee, eccetera, eccetera. E poi, insomma, in definitiva, non siamo qui grandi esperti, però possiamo leggere la Bibbia. Questo è grazie anche a quella cosa che è scritta nella Bibbia, però non so se citare il Deuteronomio o San Paolo, avendo qui due, quando dice che la parola non è poi, non devi salire in cielo o scendere negli abissi della terra, è vicino a te. È sulla tua bocca e sul tuo cuore la parola di Dio. Quindi, tutto sommato, ringraziamo il Signore per questa vicinanza della sua parola. Ringraziamo anche la casa che ci ospita da 26 anni, ha avuto anche la casa un'evoluzione in questi anni, ha camminato insieme con noi, è un ambiente veramente accogliente, sempre disponibile, non lo dico solo perché Don Federico sta ascoltando in questo momento dal suo ufficio, ma anche perché veramente ci sono venuti incontro in tanti modi. Ma, Ringraziamo tutte le persone che hanno preparato questa settimana, perché si comincia di solito da finita una settimana a preparare la prossima, le persone che l'hanno seguita, gestita, guidata, però questo aspetto dopo lo lascio fare a Don Andrea. Ma volevo accennarlo nel primo punto, quello del ringraziamento, coloro che hanno pregato per noi in questi giorni, spero che abbiate messo sotto qualcuno insomma a darsi da fare, perché per pregare per noi, e poi anche ci ringraziamo a vicenda, perché in fin dei conti se non ci fosse ciascuno di noi non ci sarebbe la settimana biblica. Potremmo avere i biblisti più bravi del mondo, ma se nessuno li ascolta. E ogni anno abbiamo circa 20 su 70, 80, quant'è in percentuale? Io non sono bravo in matematica. Ecco, un terzo, un quarto più o meno di nuove persone che frequentano la settimana, che non c'erano l'anno precedente. Poi Lino farà tutti, come si dice, in base tutti i calcoli esatti, però la settimana va avanti così. Non è che, sì, c'è uno zoccolo duro che ha fatto tutte 26 le settimane, però non sono tantissimi. E poi c'è una parte che, di persone che rimane almeno per alcune settimane, ogni anno c'è qualcuno di nuovo. La maggior parte siamo dalla diocesi di Padova, però specialmente da quando c'è il patrocinio dell'ABI c'è sempre anche qualcuno da altre diocesi, e questo insomma ci onora oltre che renderci felici. Ci ringraziamo perché veramente abbiamo sperimentato una certa diversità fra di noi. Beh, avete notato come anche i relatori o le relatrici stesse avessero stili diversi, modi diversi di porsi. Tutti ci hanno spiegato in definitiva, non con chissà che grandi differenze di metodo, però con uno stile differente, chi più sintetico, chi meno, chi facendo esempi, chi non facendoli, e poi chi parlando più veloce, più lentamente, più forte, più piano, e perché dipende molto anche dalla storia delle persone che parlano. Noi stessi nei gruppi avevamo, quanti sono? Quattro tipi diversi di gruppi, giusto? Il gruppo esegetico, i tre gruppi esegetici, poi c'era quello spirituale, quello catechistico e quello didattico. E mi pare che questa diversità nel tempo stia, insomma è da poco che abbiamo iniziato questo esperimento, magari l'anno prossimo ne aggiungiamo un altro, chi lo sa. Ma adesso non posso rivelare segreti che solo noi due conosciamo. Perché bisogna vedere se è realizzabile prima. Però diversità, ma qualche volta discutendo magari nei gruppi si arriva ad opinioni che si possono addirittura scontrare fra di loro, però vabbè, fa parte della vita avere opinioni diverse, provare a conciliare. Lo scopo non è che tutti usciamo indottrinati avendo le stesse idee, ma che tutti ci siamo messi in ascolto della stessa parola. Questo era il primo punto, ringraziamento. Il secondo punto è un approfondimento. Voi direte ancora approfondimenti, infatti non è un approfondimento nuovo, ma volevo attirare la vostra attenzione su quanto in profondità siamo scesi in questi giorni, leggendo due libri così poco conosciuti in definitiva, perché a parte qualche episodio, Davide e Golia, chi non lo conosce? Davide e Bezzabea, anche abbastanza famoso, però tanti altri episodi, o che ci sono stati spiegati, o che abbiamo approfondito, o che abbiamo solo ascoltato, e poi tutti quelli che non abbiamo neanche letto, sono veramente episodi, un libro non tra i più, due libri non tra i più conosciuti, eppure ci hanno permesso di andare veramente molto, molto, molto in profondità. Apparentemente, le vicende dei due libri di Samuele sono vicende molto normali. Abbiamo sentito parlare di mogli e mariti e tradimenti e amanti, omicidi, guerre, distruzioni, scelte, gelosie, cioè cose molto che c'erano 3.000 anni fa, quando circa è ambientato, sono ambientati i due libri di Samuele, ci sono ancora oggi, forse ci saranno anche dopo di noi. E apparentemente uno dice, beh insomma, cosa dicono di particolare questi libri? Anzi, alcune vicende sono anche abbastanza bruttine, cioè non proprio esemplari, non proprio da mettere come esempio, come icona biblica all'inizio di un anno pastorale o cose del genere, molte delle vicende di questi libri. Ma vi ricordate 1 Samuele 16, quando quando Samuele va ad ungere Davide e vedendo il fratello più grande, più bello, più alto, più possente, dice, beh, sicuramente è questo, e Dio gli risponde, no, perché Dio non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. E allora la domanda che volevo farvi o farci come conclusione è: al di là dell'apparenza, di racconti così normali che raccontano la vita e anche non sempre pagine edificanti, qual è il cuore di questi libri che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto e approfondito in questi giorni? Non posso fare la sintesi di tutto quello che hanno detto i nostri relatori e di tutto quello che è stato detto nei gruppi. Magari qualche frase qua e là la cito da quello che hanno detto, senza citarle esplicitamente. Però volevo partire da un'immagine e una riflessione. L'immagine l'abbiamo vista ieri sera, pomeriggio. C'erano 85 slide su Davide e alcune avevano più di un'immagine dentro, quindi ne abbiamo viste tante. E non mi ricordo più quale. E a un certo punto ci ha fatto notare, ieri ci è stato fatto notare, che si è cominciato a dipingere Davide con l'aureola. Vi ricordate questo particolare? In un certo periodo storico Davide aveva l'aureola. E ho già fatto i ringraziamenti alla casa, Don Fede, sentitemi. Aveva l'aureola quando combatteva contro il Filisteo, quando le donne di Israele lo lodavano con i tamburelli, eccetera, eccetera. Ma mi ha colpito perché anche quando è raccontato il peccato di Davide, con Nathan che gli punta il dito, Davide comunque aveva l'aureola. E quando poi si prostra a terra pentito, ancora aveva l'aureola. Per dire che veramente va lasciata tra parentesi quella E del nostro titolo, Storia di Santi e Peccatori. Non ci sono solo santi da una parte, peccatori dall'altra, ma ci sono anche peccatori che sono santi e santi che sono peccatori. Cioè dipingere il peccatore Davide con l'aureola, anche nei mosaici della Basilica di San Marco c'è un'ultima cena con Giuda che ha l'aureola. Giuda Iscariota, finché è a cena con Gesù ha ancora l'aureola, poi quando si allontana per conto suo allora la perde. E questo ci porta veramente al cuore di Davide, al cuore di questi due libri che abbiamo letto in questi giorni. Che cos'è che fa di Davide una persona santa anche mentre sta vivendo uno dei peccati più gravi della sua vita? La riflessione la prendo da Martini, forse qualcuno di voi l'ha letta sulla Difesa del Popolo qualche tempo fa. Era il 1988, quando il cardinale Martini ha predicato un corso di esercizi spirituali al clero del Chad, in francese, non so quell'uomo quante lingue sapeva. Poi sono stati, proprio sulla figura di Davide, sono stati trascritti, tradotti in italiano, pubblicati con il titolo Davide peccatore e credente. Martini faceva questa riflessione, ve la leggo. Tutta la storia di Davide è sorretta dalla ricerca, dal desiderio ardente di Dio. Uomo debole, peccatore, egli però anela fortemente a Dio e lo vuole più di ogni altra cosa. Ama le persone del suo villaggio, ama gli amici, ama le donne, ama le guerre, ma ama Dio soprattutto. Questo, dice Martini, è una prima differenza grande che rende Davide diverso da Saul, per esempio, che Davide comunque sempre ama Dio e ritorna a lui alla fine. Però poi Martini fa un passaggio in più e dice, leggendo il capitolo 22 del secondo libro di Samuele, Davide intona un salmo che inizia così: Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, mio nascondiglio che mi salva. Vedete come queste parole cambiano la prospettiva e spostano l'accento su Dio. Davide canta quello che Dio è per lui. Vi ricordate 2 Samuele 7, quando Dio dice a Davide, cosa vuoi costruire tu? Sono io che ti ho scelto, ti ho chiamato, ti ho protetto, ti ho liberato, eccetera, eccetera. Martini commenta così, da buon gesuita. Vedo qui, leggo, il principio e il fondamento più profondo della vita di Davide. Non è lui che ama Dio e lo desidera, ma è Dio che ama Davide. Il Cantico dei Cantici, come ci è stato ricordato qualche giorno fa, parla di un giovane che è sempre chiamato in ebraico Dod o Dodi, cioè amato o mio amato. Le lettere ebraiche sono le stesse del nome Davide, David, che è allora l'amato, l'amato di Dio, colui che Dio ama. Questo è il cuore dei brani che abbiamo letto in questi giorni. Come fa ad avere l'aureola, a essere santo pur essendo peccatore? Perché il principio, il fondamento della sua vita è proprio che Davide è l'amato di Dio. E poi Martini continua, l'ultima citazione che vi leggo, facendo un'applicazione alla nostra vita, dicendo: questo è anche il centro della nostra vita. Com'è che dice la scrittura sul rotolo del libro? Di me è scritto. E dice così, leggo: Dio mi ha scelto e mi ha amato. Questo è tutto. È la verità fondamentale della mia vita. Potrebbe accadermi qualunque cosa. Potrei arrivare a perdere la vocazione, la grazia, addirittura la fede, ma rimane vero che Dio mi ama e che su questo principio e fondamento posso sempre ricostruire tutto. Vedete com'è? È vero che siamo scesi proprio in profondità in questi giorni, nelle cose essenziali, quello che ci ha raccontato Davide attraverso la sua esperienza così strana. Ma Davide, ma prima Saul, prima Samuele, questi santi così imperfetti che abbiamo conosciuto, sono santi perché amati da Dio, e questo è l'inizio, il principio, il fondamento di ogni vita, anche della nostra vita. Qualcuno si chiedeva in questi giorni: dove sta la parola di Dio in questi racconti così umani, così normali, così potrebbero essere raccontati da chiunque? Di nuovo dobbiamo fare lo sforzo di non fermarci all'apparenza. L'apparenza è quella di robe normali, ma invece se scendiamo in profondità, la parola di Dio è proprio questa. Noi abbiamo incontrato, ormai siamo abituati dopo 26 anni di settimana biblica, un Dio che vive nella storia, che non comunica la sua parola come una realtà che scende dal cielo, eterea, universale, valida per sempre, per tutti, senza distinzioni, senza differenze, senza caratteristiche, qualità, ma un Dio che scende nella storia e si fa conoscere, si rivela, come dice la Dei Verbum, proprio attraverso la creazione, le persone, la storia, attraverso le storie belle e quelle tristi, attraverso i giorni festivi e quelle feriali. È un Dio che, come ci è stato ricordato dall'Evangelii Gaudium, che non mira a possedere spazi in questo mondo, che tutto il mondo ci siano chiese costruite, ma a iniziare processi attraverso di noi nella storia. O come diceva il titolo di un libro su cui molti di noi hanno studiato, è un Dio che cammina con noi. Questo era il secondo punto, quello un po' più lungo, l'approfondimento. Il terzo punto, consegne, perché dopo aver ricevuto un tesoro così bello in questi giorni non possiamo tenerlo per noi, giusto? C'è una parabola che è così semplice e evidente, quella dei talenti: se nascondessimo questo tesoro saremmo veramente da compatire più di chiunque altro. Una consegna, per esempio, che vi do, non dall'alto della mia autorità, ma così come mi pare opportuno suggerirvi, è quella di continuare a leggere questi libri. Noi abbiamo veramente solo iniziato, solo dato qualche, come si dice, non mi viene la parola, assaggio appetitoso. E dopo, l'invito è quello veramente, provate a continuare a leggere, magari potrebbe essere interessante. Adesso che abbiamo finito facendo l'esegesi di alcuni brani, di altri, eccetera, proviamo a leggerli tutti. Un capitolo al giorno è tanto difficile? Ci vogliono neanche 2 mesi e poi passeremo ad altri libri, ma intanto in 2 mesi rileggeremo finché siamo ancora freschi. Oppure proviamo magari abbiamo questo sussidio, non so come definire questi fogli, questo sussidio in cui c'è anche la bibliografia per leggere qualche altro libro, magari qualcuno che abbiamo comprato, ma ci sono poi gli schemi perché, per esempio, non dedichiamo un giorno alla settimana, gli altri giorni per leggere un capitolo e un giorno per fermarsi un po' di più e dalle tracce di confronto, per esempio, provare a fare l'esegesi di un brano. Se abbiamo fatto un gruppo esegetico abbiamo visto che non è impossibile, poi ognuno lo fa in base alle sue conoscenze, però perché non prendere un brano alla settimana, o di quelli già fatti, ma uno che durante la settimana mi è piaciuto tanto questo brano, mi prendo e provo a seguire il questionario che c'è, come leggere il testo, come suddividerlo in parti, vedere quali sono, qual è il tempo, lo spazio, il luogo. Quelli che non hanno fatto il gruppo esegetico penseranno, di cosa sta parlando? Beh, delle pagine 17, 18, 19. Oppure uno potrebbe dire, dedico un giorno alla settimana a pregare con uno dei brani che ho letto durante la settimana. E ci sono le indicazioni del gruppo spirituale. L'importante, penso, una cosa non importante, importantissima, è essere concreti. Cioè, se noi andiamo via di qua dicendo che bello, che bellissimo, spero tanto di poter continuare. Ma non basta chiudere gli occhi e sperare. Bisogna fare un progetto, per esempio, decidere, oggi è venerdì, sabato e domenica, tranquilli. Bisogna fare la lavatrice, bisogna tutte queste cose. Lunedì comincio, primo Samuele, primo capitolo, martedì secondo capitolo, mercoledì terzo capitolo, sabato, beh, scelgo quello che mi è piaciuto di più e mi fermo un po' di più ad approfondire, a pregare. Non ce la faccio da solo, ma chi ha detto che dobbiamo farlo da soli? Cioè, da soli serve una forza di volontà immane, ma magari perché non trovare qualcun altro? Perché non fare un gruppo, come si chiamano adesso, quelle lì? Non virtuali, un gruppo reale, insomma, o trovare delle persone, no, i nomi li fa dopo Don Andrea, perché non trovarci con altri con cui ci siamo trovati bene in questi giorni, ci siamo scambiati il numero di cellulare, ho visto che qualcuno si scambiava il numero, qualcuno l'ho dovuto riscrivere 3 volte perché non sapeva come fare a salvare un numero, ma non sono le cose più importanti della vita, e trovarsi una volta ogni tanto a leggere insieme un brano, vabbè, sono solo dei suggerimenti, delle suggestioni. Importante è essere concreti, perché anche noi in questi giorni abbiamo solo iniziato un processo. E non serve che costruiamo dei luoghi, degli schemi fissi in cui tutti insieme ci troviamo, questo serve relativamente. E non serve che per forza sia il vostro parroco a casa a proporvi di guidare un gruppo biblico. Potete trovarvi a casa con gli amici lo stesso, cioè senza che l'istituzione suggerisca obblighi a fare qualche cosa. La seconda consegna, è l'invito a partecipare alla prossima settimana biblica. E beh, perché non portare un'altra persona? In questi anni abbiamo avuto numeri altalenanti. Qualche anno siamo scesi un po' sotto quello che eravamo quest'anno, qualche anno eravamo al doppio, e se fossimo in 150 saremmo troppi. E fra i 70 e gli 80 sarebbe il numero giusto, qualcuno in più ci aiuterebbe ad essere più sereni anche nella gestione economica della settimana, a meno che non abbiate degli sponsor da suggerire, se ciascuno portasse una persona in più ci sentiremmo più sereni. Ma a parte questo, non è solo una questione di soldi, perché sennò da qualche parte si trovano, sennò basta solo aumentare le tasse, non è difficile. È proprio una questione, ma se proprio ci è piaciuta questa settimana, ma volete veramente tenerla per voi oppure provare a coinvolgere qualcun altro? Anche qui, noi facciamo la pubblicità ufficiale, in ogni parrocchia della diocesi è arrivata una locandina e sono arrivati alcuni deplia. C'è stato un articolo sulla difesa del popolo e poi sul sito dell'ufficio catechistico, che adesso ha cambiato nome, non mi ricordo più il nome giusto. Però vale molto di più se uno porta una persona, perché di voi si fidano sicuramente. E se non si fidano, vi ricordate quella parabola nel Vangelo secondo Luca? Se non per amicizia, almeno per l'insistenza. Parlando dell'anno prossimo, è una delle ultime cose che dirò, caspita manca ancora mezz'ora, vabbè, allora la dirò lentamente. L'anno prossimo avete visto che già nella fine, perché oggi la società va così veloce, bisogna sempre essere in anticipo, la prossima settimana biblica sarà dal 24 al 28 agosto 2020, a Dio piacendo. E sarà su questo, la comunità cristiana nella lettera agli Efesini e nelle lettere pastorali, cioè 1, 2 Timoteo, Tito. In questi giorni abbiamo anche già buttato giù lo Spirito Santo e noi, uno schema della settimana, però è ancora provvisorio. Perché stiamo sempre obbedendo a due criteri, primo una certa alternanza Antico-Nuovo Testamento, E poi anche di non ripetere sempre gli stessi libri. Il Nuovo Testamento sono pochi libri, quindi... Però queste lettere non le avevamo ancora fatte, Efesini e poi lettere pastorali. L'altro è fare qualcosa che c'entri col percorso di fede della Chiesa, della diocesi e così. La nostra diocesi sta riflettendo molto sulla comunità negli ultimi anni, lo ha fatto prima della visita pastorale, lo sta facendo sulla visita pastorale. Il Vescovo continua a dire che non possiamo permetterci di fare solo scelte operative, cioè in base alle necessità pratiche, ma dobbiamo fare anche delle scelte teologicamente fondate, cioè come ha fatto Giacomo quella volta a Gerusalemme, dicendo dobbiamo capire che cosa ci dice la parola di Dio. Per questo ci mettiamo in ascolto di alcuni dei testi che più di tutti riflettono proprio sulla Chiesa, e cioè la lettera agli Efesini, prima, seconda Timoteo e Tito. Quindi l'anno prossimo sarà su questo, e a sto punto dovrete invitare almeno una persona, un vostro amico e uno appartenente al consiglio pastorale della vostra parrocchia. Perché se no, se poi volete invitare anche il parroco, chi riesce ad invitare un parroco, no, nel momento in cui pagherà l'iscrizione, no, non solo quando garantisce di essere presente, allora riceverà un bonus. Non i parrocchiani dei parroci già presenti, quelli sono esentati. E l'ultima cosa, sono delle lettere veramente belle, non facilissime, però veramente... Perché San Paolo non scriveva sempre in modo semplicissimo, ma non importa. Sì, non le ha scritte lui probabilmente queste lettere, ma gli altri l'hanno imitato. E l'ultima cosa, faccio solo da ponte per lasciare la parola a Don Andrea, questa iniziativa, la settimana biblica, è solo una delle iniziative del settore per l'apostolato biblico, dell'ufficio per l'evangelizzazione e la catechesi, il dialogo. L'ufficio catechistico è solo una, e ci sono anche tante altre iniziative su cui possiamo rimanere informati anche per come un aiuto magari durante l'anno. Però su questo cedo subito la parola.
Ecco. Buon pomeriggio, finalmente anch'io posso salire su questo tavolo, perché questa settimana mi ha relegato a fare il fotografo. Ma sono stato contento di essere stato seduto da quella parte, perché ricordo sempre come in pellegrinaggio in Terra Santa 3 euro le piccole e 7 euro la grande di foto, ma non ci sono, tranquilli. E, allora, io qui adesso mi sento importante perché mi invento che rappresento non solo l'apostolato biblico, ma siccome l'apostolato biblico fa parte, come già ci ha ricordato Don Carlo, è uno dei servizi dell'ufficio per l'annuncio e la catechesi, per cui anche insomma a nome di Don Giorgio, che è il direttore dell'ufficio, ecco, mi sento di ringraziare, già molti ringraziamenti li ha fatti Don Carlo, non li ripeto, però volentieri, ecco, io faccio la parte di ringraziare l'equipe che all'interno dell'apostolato biblico ha la cura di questa settimana, e nelle persone appunto di Maria Galtarossa, di Pierangela De Checchi, di Don Demis Ballotta, e poi la direzione è in mano a Don Carlo. Ecco, credo che si meritino tutta la nostra riconoscenza, il nostro applauso. E quindi ecco, il primo... La prima cosa che desideravo insomma esprimere è proprio questa gratitudine, insomma penso, io non ho letto le schede di gradimento, ma penso insomma che sia stata molto apprezzata, ecco, questa settimana come le precedenti, però insomma siamo grati per i giorni, ecco, che abbiamo vissuto insieme. Poi abbiamo sperimentato che Don Carlo quando parla riesce ad essere a volte lungo come il primo e il secondo libro di Samuele insieme, quindi... Però lui, però siccome lui studia San Luca e il Vangelo e gli Atti hanno dei capitoli lunghissimi, quindi lui è abituato ad essere lungo, quindi, no? E quindi ecco, il primo è davvero un sentito ringraziamento. Io lo faccio anche perché mi sto congedando dal servizio all'apostolato biblico. perché appunto ho ricevuto un'altra chiamata, per cui con sì, un altro incarico che mi occuperà a livello nazionale, e quindi con i superiori insomma si è ritenuto opportuno di individuare un'altra persona che possa, ecco, garantire un po' più di, ecco, di stabilità, di presenza. Ecco. Grazie, grazie. Non, cioè, è già stata individuata, ma non è stata ancora ufficializzata, ma c'è da stare contenti, almeno io sono molto contento, più che altro perché è il nome che ho proposto io e quindi è stato accettato. E come? Ma lautamente. Bisogna pagare lautamente per saperlo, e ovviamente continuerò a collaborare in modo collaterale con le iniziative dell'apostolato biblico, però ecco, lascio, diciamo, la responsabilità insomma di gestire questo settore, e per cui ecco ringrazio davvero sentitamente Don Carlo con la sua equipe per il prezioso servizio fatto. E poi io non mi sono scritto i punti. Però avevo in mente di dirvi anche quest'altra cosa. Allora, non so da quale anno, ma insomma Papa Francesco qualche anno fa ha chiesto a tutta la Chiesa di dedicare almeno una giornata per la parola di Dio, per la Bibbia. E quindi anche la nostra diocesi ha prodotto un sussidio per animare la Domenica della Parola. Allora, chiediamo anche a voi di essere, sapete che i parroci ormai sono sempre meno e sempre più oberati da tante cose, perché lo vogliono o perché tocca, insomma, quindi, ma non entriamo in questi discorsi. In ogni caso, visto che voi, se siete stati qui, vuol dire che un po' di passione per la parola di Dio ce l'avete, allora fatevi portavoce, perché nella marea di iniziative magari il parroco si perde, insomma, ed è normale che succeda, però prima di andare dal parroco, parlate con i vicepresidenti dei consigli pastorali, fate presente anche a loro che non è un'iniziativa di Padova, è una richiesta del Papa per tutta la Chiesa, ok? In Brasile fanno il mese della parola di Dio, se noi riuscissimo nelle nostre parrocchie a dedicare una domenica dove non ci sono particolari iniziative da curare, ma se non altro, ecco, nel sito, non ho fatto tempo perché arrivo dal centro, per farvi vedere insomma dove andare a cercare la scheda, ecco, ma nel sito sia della diocesi che dell'ufficio per l'annuncio e la catechesi, sul sussidi, ecco, c'è la scheda di animazione di una domenica. Allora, magari ditelo ai parroci, però anche sensibilizzate, se non altro, i vicepresidenti dei consigli pastorali, i responsabili della catechesi della vostra parrocchia, perché magari se il parroco ha tante altre cose per la testa, però magari un'altra persona lo può affiancare, quindi fatevi promotori anche di questa iniziativa, ecco, che insomma sta partendo ma molto in sordina, ecco, nella nostra diocesi, però prima, no, che piova sempre come una direttiva dall'alto e dopo diventa sempre una roba pesante, eccetera. Però se voi, allora, come diocesi si ha come orientamento di farla nel periodo tra ottobre e novembre, in una di quelle domeniche, ma trovate, se riuscite a recuperare la scheda, ripeto, nel sito o dell'ufficio catechistico o anche della diocesi, e quindi il sito ufficiale della diocesi di Padova, trovate proprio la scheda che si scarica, e lì appunto è indicato che una domenica tra ottobre e novembre può essere la domenica in cui viene dato il mandato agli operatori pastorali, che di solito è una delle domeniche d'inizio d'anno pastorali in ottobre, oppure la domenica in cui nel cammino di iniziazione cristiana ai ragazzi, mi pare, che iniziano, viene consegnato il Vangelo. E quindi anche quella lì è una domenica ideale per cui si consegna il Vangelo e tutta la comunità cristiana però, ecco, mette al centro del proprio cammino di fede l'ascolto della parola di Dio. Allora, fate conoscere questa cosa, ok? E magari sostenetela dopo senza diventare antipatici presso le persone responsabili, però ecco, contagiate, provate a contagiare con questa passione. E poi prima Don Carlo suggeriva, no, come continuare anche questa settimana biblica, continuando a leggere il testo, magari trovandosi in gruppi. Ecco, forse qualcuno di voi già appartiene anche ai gruppi, se ce ne sono, no, in giro nelle comunità da dove provenite, dei centri di ascolto. Ecco, l'apostolato biblico sta curando anche una nuova edizione dei sussidi per i centri di ascolto. Quindi quest'anno non abbiamo portato su i classici testi che da un po' di anni hanno avuto un bel successo nella nostra diocesi, però siccome proprio le copie ormai sono andate in esaurimento, e allora si è pensato di non ristampare quelli, ma di revisionare un po' il materiale, per cui ecco, se qualcuno fa già parte dei centri di ascolto oppure vuole informarsi se far partire un centro di ascolto della parola, ecco, anche lì a partire diciamo da fine ottobre, metà novembre, sempre nel sito dell'ufficio catechistico troverete il materiale per le domeniche di avvento, quindi ci saranno le schede per animare i centri di ascolto del tempo di avvento e poi successivamente la quaresima, eccetera, quindi anche questo l'apostolato biblico lo sta curando.
Ho altre cose da dire? No?
Ecco. Allora, per il momento no, nel senso che li mettiamo online in modo anche dopo da avere dei ritorni, vedere se prima di andare in una stampa ufficiale faremo un triennio, e in modo che anche se poi avete delle osservazioni, chi li usa ha qualche osservazione da fare per aggiustare, migliorare, e poi andremo eventualmente in una nuova stampa. Ok. Da proprio venerdì scorso ero ancora in Israele ad accompagnare un gruppo di giovani in Terra Santa, e facendo la condivisione finale dell'esperienza la sera, uno dei giovani ha chiesto, è stato bellissimo, uno dei giovani ha chiesto, ecco, vorrei che in parrocchia ci insegnaste a stare con la parola. Allora qui questa settimana noi l'abbiamo studiata ed è importante, perché senza questo passaggio rischiamo di tirar fuori di tutto, soprattutto anche nei testi che abbiamo frequentato, no? Però poi anche nei giovani c'è la sete di stare con la parola. Stare con la parola non è solo studiarla, ok? Ma è stare, lasciare che davvero questa parola, ecco, diventi quel legame, ci veniva detto ieri, è quel legame che dà futuro, che è la nostra casa ed è dove Dio abita. E allora, adesso non sarà compito forse vostro, insomma, di educare i giovani a stare con la parola, però teniamo conto che c'è questo desiderio anche nei giovani, di stare. Quindi non tanto di spiegazione. Ora è importante che, ecco, ci sia qualcuno anche che studia, che impara, che conosce meglio la parola di Dio, poi per aiutare a stare con la parola di Dio, perché dopo quello stare, ecco, davvero ci dà stabilità, ci dà futuro, diventa casa, quella casa che il Signore ha promesso di costruire a Davide. Quindi, ecco, con il desiderio di poter stare insieme con la parola anche l'anno prossimo, di nuovo anche da parte mia grazie per la vostra presenza, per tutto quello che è stato questa settimana, e arrivederci alla prossima edizione. Allora, visto che siamo in anticipo sulla tabella di marcia di un quarto d'ora, anticipiamo la messa di un quarto d'ora. Don Federico?
ICD dopo la messa.
ICD dopo la messa. forse. E appunto, allora alle 15:45 in chiesa per lodare ancora il Signore.